No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, si conclude un'altra settimana di Hollywood Party. Alberto Crespi, Maurizio Ponzi, un po' tristi, è venerdì.
Venerdì ci dispiace sempre un po'.
Sì, sì. Poi c'è il ponte, a Roma c'è il ponte, perché nel resto d'Italia...
Roma è lungo poi, no. Perché è venerdì.
San Pietro e Paolo, i patroni, Paolo, della, patroni della capitale. E Sant'Efisio quand'è? Buonasera.
Questo mi manca, come state?
Benissimo.
Bene, grazie.
Adesso che sentiamo lei, poi...
Da dottor Crespi, ma c'è il dottor Ponzi vicino a lei?
È ovvio.
No, non c'è. Non
c'è, ah, non c'è. Eppure no, ho sentito una voce che sembrava. Beh, mi sono sbagliato. E va bene. Come... Ebbene, e allora, e sono, non sono potuto venire.
Si giustifichi.
Stiamo ristrutturando il pensionato, dottor Crespi. Anzi, se venisse a darci una mano, non sarebbe male.
Ho trovato quello giusto, guardi. Non so nemmeno fare. Non so nemmeno dare una pennellata al muro.
No, vabbè, ma qui ci sono un sacco di ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo, tranne che l'unico italiano sono io.
Ah.
E però stiamo dandoci tutti una mano l'un con l'altro, e
beh,
una pittata di là, una rassettata di là, una falegnamata da un'altra parte, e stiamo rimettendo un po' tutto a posto.
Per reggere la scala, potremmo venire a reggere la scala, le scale.
Io posso venire a dare degli ordini.
Sai
quelli che mentre gli altri lavorano dicono tu fai qua, tu vai di là, ecco, a fare quella roba lì sono bravo.
E c'è Don Isidoro, potrebbe così. Poi c'è Padre Amedeo e tutti quegli altri.
Padre Amedeo, questo è nuovo, una new entry.
Ma come nuovo? Ma saranno 75 anni che è qui, non... era già anziano quando è arrivato, si figuri lei. No,
Matusalemme, c'ha 999 anni.
Vedrai che vi capita un tipo come Alberto Sordi in piccola posta, ve l'hanno sistemata tutto il pensionato.
Non sarebbe male, dottor. Ma allora c'è il dottor Ponzi, perché mi dice che non c'è?
Sono entrato adesso, prima avevo lasciato una cosa registrata.
Bene, e allora... Che combinate?
Combiniamo che siamo qui, inizia la trasmissione. Volevo dirle che una sua collega, che magari qualche volta avrà incrociato, a parte che l'agenzia la definisce Isabella Ajani, magari è Isabelle con la E, comunque...
Forse non è lei, perché data l'età mi pare impossibile.
Insomma, è incredibile, Mulas, ammetta che è incredibile. Domani Isabella Ajani compie 60 anni, secondo me non è vero.
No, ma no, non 50, è vero, no, dai. Affatto, ma no, ma è,
se la ricorda quant'era bella da ragazzina?
Adele H, ma chi,
Adele H,
ma
60 anni, ma
no,
non ci credo,
ce n'è 49 secondo
rifiuto me. Questa notizia come falsa e tendenziosa, Isabelle non invecchia.
Ma stiamo scherzando, ma è incredibile proprio. La Merletta, no,
quella Isabella Impero.
Non ti avventurare,
non mi voglio avventurare in titoli.
Quella invece aveva 60 anni anche da giovane.
Sì, infatti.
L'ho detto. E mi attirerò gli strali di qualcuno.
E quindi oggi è il compleanno di Isabella Ajani.
Domani.
Tanti, tanti cari auguri, è una cara collega e io la saluto. Sì. Che dire,
ma tu con lei parli in francese o quando la incontri?
Quando l'ha mai incontrata, dottor Ponti, quindi non me. Però qualora noi lo volevamo salvare, sono anch'io in grado di
tanto dire, per i due gradi di separazione. Isabella Ajani fece la presidente della giuria a Cannes l'anno in cui c'era in giuria Nanni Moretti.
E
noi ci inventammo, non fu indimenticabile, a Hollywood Party ci inventammo una rubrica quotidiana in cui Isabella Ajani ci telefonava e in francese ci raccontava tutto su Nanni e su tutta la giuria e così via. Però non era Isabella Ajani davvero, oggi lo posso confessare.
Era
Angela Savoldi, la storica assistente di Alberto Barbera, che la imitava in maniera perfetta. Noi a Hollywood Party abbiamo creato dei mostri, veramente.
Ma è vero questa cosa, dottor Crespi, una volta per tutte, ma perché Hollywood Party c'è un sacco di gente che si fa passare per un'altra persona, pur essendo un'altra persona?
Sì, è vero. Io ho cominciato imitando Marco Ferreri,
appunto,
non dico altro.
L'unico autentico sono io.
L'unico vero, proprio, diciamolo, è Fisio Mura.
Tu considera che io l'altro giorno ho fatto finta di essere, vabbè, lasciamo perdere, va mercoledì.
Ha dovuto fingere di essere Steve Della Casa.
No, Barbara Steele.
Barbara Steele, sì.
Non se ne è accorto nessuno.
Sì, era il dottor Ponzi, sì, in uno dei suoi più riusciti travestimenti.
Sì. Ma lei lo straniero lo parla benissimo.
Lo straniero, sì.
Proprio.
Una volta un collega mi disse, ma tu parli il sovietico? Io gli dissi, ma che lingua è il sovietico? Senta,
l'unionico parla.
L'unionico, lei. Senta, dobbiamo fare una cosa importante, Mulas, qui stiamo perdendo tempo.
Il super quiz,
lo spieghi, in che cosa lo consiste? Spiego. Perché io venerdì scorso non c'ero.
Allora, guardi, consiste in una cosa completamente rivoluzionaria. Si danno tre elementi che possono indurre a indovinare un titolo di un film.
E
però
fin
qual
qui?
È la che è uguale a quell'altro, cioè, quindi niente di rivoluzionario. Che cos'è che cos'è? Che questo facilita perché ci sono 102 possibilità.
Certo.
E il titolo da indovinare è un titolo contenuto nel libro I 100 colpi di Hollywood Party e quindi è uno dei 102 film che sono stati scelti dagli ascoltatori di Hollywood Party attraverso quel famoso referendum online che tanto successo ha avuto in
e
tutto
cosa
il mondo.
Si vince?
Si vince il mitico libro I 100 colpi di Hollywood Party che è stato presentato la scorsa settimana proprio a Roma e io non sono potuto venire, però insomma però mi permetta, dottor Crespi, di dire una piccola cosa, rubo soltanto qualche secondo. Io la ringrazio a nome mio, a nome anche di tutto il pensionato, di aver scritto quelle schede.
Ma non è vero, non è vero, io non scriverei mai quelle cose che
estremamente
scritto,
generosa, no, però no, se vuole io intanto posso
nego.
Dare il là, il
no.
là al primo tassello, se vuole.
Sì, parta ecco. Con il primo tassello. Allora, ci siamo spiegati bene? È un super quiz. Si vince il libro dei 100 film di Hollywood Party. Il numero è sempre 800 050 333.
Primo tassello. Questo film è un film da salvare.
Ascoltato un brano della colonna sonora di Super 8 di Michael Giacchino e ora parliamo di un altro attore, no, non prima di aver ricordato una cosa, scusatemi, mi sono un attimo incartato, a proposito del libro di Hollywood Party che è il premio, i 100 colpi di Hollywood Party che è il premio del Super Quiz di oggi, vorremmo ricordarvi anche oggi le due prossime presentazioni, il 28 giugno, cioè in questo weekend, il libro verrà presentato a Bologna nell'ambito del Festival del Cinema Ritrovato in piazzetta Pasolini alle ore 18 del 28 e ci saranno presenti Steve Della Casa e Alessandro Boschi, mentre il 5 luglio andremo tutti o quasi tutti a Viterbo nell'ambito del Caffeina Festival al Gran Caffè Schenardi sempre alle 18, ma del 5 luglio ci sarà, è annunciato, anche il direttore di Radio 3, Marino Sinibaldi, che ha scritto un prezioso e divertente risvolto di copertina per il libro. Beh. Fine delle comunicazioni di servizio, un altro attore che sta per compiere 100 anni, è protagonista di buona parte della nostra puntata di oggi, perché è un attore che
ci piace
e perché, insomma... e perché poi c'è un risvolto curioso che però magari racconto dopo. È anche un anniversario della morte oltre che della nascita.
Sì, di quelle coincidenze. L'attore in questione, è detto come lo pronunciamo noi in Italia, è Yul Brynner, il quale avrebbe compiuto, se fosse ancora fra noi, 100 anni il 7 luglio. Yul Brynner è un attore, forse è un pochino dimenticato, no? Per quanto è rimasto nella storia del cinema.
Anzi, non abbiamo ancora dato i contatti. 335-5634-296, SMS. Yul Brynner è dimenticato o no. Voi ve lo ricordate? E in quale film vi è piaciuto di più?
Allora, possiamo azzardare che una delle risposte sarà certamente I Magnifici Sette. Anche se certamente...
forse in Italia il film più famoso è quello.
Sì.
Nei paesi anglosassoni è Il Re Dio. Il Re Dio,
perché Il Re Dio è il suo secondo film per il cinema. Però in realtà era l'operetta il musical, diciamo. Mm-hmm. Era già rappresentato in teatro, anche a Broadway, con lui protagonista.
Sì, è Anna and the King, il titolo Anna originale, King, no? Sì. E nei paesi anglosassoni è un musical amatissimo. In Italia un po' meno.
Un po' meno, sì. E, quindi quando poi decisero, quando la produzione, non so chi fosse, la Fox, credo, con Zanuck, comperò i diritti del musical... Brynner e Deborah Kerr furono chiamati a recitarlo anche sullo schermo. Il film gli valse subito un Oscar, che come sapete insomma, è una cosa che poi facilita enormemente le carriere. E poi comunque ebbe un grande successo e lui era veramente dimenticabile, con una fisicità... No?
E poi era giusto, perché aveva questo viso tartaro, no?
Infatti lui, come diremo, è russo di nascita, è nato a Vladivostok. E poi tra l'altro in tutta la sua carriera quasi sempre c'è stato questo accostamento ad attrici dall'aspetto più virgineo, più dolce, più molto più in esile. Contrasto con la sua fisicità, mascolinità. Deborah Kerr appunto è una di queste, che in modo, ha lavorato con lui anche poi in un altro film, Il Viaggio, c'era questo contrasto che piaceva molto, funzionava nel suo caso. Poi anche nei film in cui erano tutti uomini, come Magnifici Sette, lui aveva certamente, sapeva distinguersi diciamo dagli altri. Poi dopo il Re Dio venne un altro colossal, che è I Dieci Comandamenti di De Mille, quello insomma per anni e anni siamo stati condannati a rivederlo tutti i Venerdì Santo, insomma voglio dire è uno di quei film che francamente insomma qualche volta farei anche a meno
di rivedere
certo interamente, però lui insomma coprotagonista con Charlton Heston consacrò proprio la sua, poi è arrivato quel mediocre film che segnò il ritorno della Bergman a Hollywood, in cui gli dettero come schiaffo morale per aver perso tanti anni appresso a quello strano signore che era Rossellini, e gli fecero fare Anastasia, no? E la riaccolsero con tutti gli onori e dettero un immeritato Oscar, e lì il protagonista era appunto Yul Brynner. E poi finalmente arriva Magnifici 7, che è quello che, per cui lo si ricorderà di più, credo per sempre. E poi una carriera, insomma, con un'infinità di titoli, L'Urlo e la Furia, I Fratelli Karamazov.
Dove era almeno in parte, perché era russo lui, e quindi
lì, proprio, guarda,
per fare Dimitri
diciamo,
poteva
è lui,
andare
Maria Schell per fare Grushenka, un inglese come Claire Bloom per fare l'altro ruolo femminile. Insomma, era un cast di quelli... in cui l'inglese che tutti parlavano aveva forse una venatura, no? Europea,
sì,
che
sì.
Dava verità al personaggio.
Maurizio, mi viene in mente adesso, giuro, non ci avevo pensato, ma ti ricordi che in Italia non può essere dimenticato, perché fu anche protagonista di una famosissima serie di caroselli, te li ricordi?
È vero, stava seduto che beveva qualcosa.
Beveva un amaro. Non mi ricordo più se il... Sì,
vero,
si può dire, o il Puntemesso, il Bianco
flash,
Sarti.
Di lui in bianco e nero che
sì,
stava
sì,
lì.
Sì. No, un liquore.
Un liquore però beveva, è vero, chissà in che anni.
Vari ascoltatori partecipano al nostro gioco. Pensa, Andrea dice che Anastasia invece è il suo preferito.
Andrea,
va benissimo.
Il mondo è bello perché è vario.
Ma è ovvio. Eugenia dice semplicemente nessuno può dimenticare Yul Brynner.
Certo.
E Stefano, una domanda a cui siamo in grado di rispondere, meno male. Come si chiama quel film in cui Yul Brynner fa il pistolero meccanico in un parco giochi dove gli automi impazziscono? Si chiama Il Mondo dei Robot.
Il mondo dei robot
ed è un film di Michael Crichton, poi grande scrittore.
Certo. Era un po' un suo ritorno, perché lui aveva avuto così un po' di fermo nella carriera a un certo punto, e ritornò insomma alla grande con il mondo dei robot.
Michela dice la città dei robot, il mondo dei robot, in originale Westworld, perché lui era una specie di parco divertimenti dove c'erano tre zone e lui naturalmente faceva il pistolero nella parte dedicata al West e sostanzialmente rifaceva il se stesso dei Magnifici Sette.
Sì, è proprio rimasta famosa quell'immagine che sta in tante fotografie, in tante copertine della sua faccia caduta
con dietro tutti gli ingranaggi.
Dietro tutti gli ingranaggi, sì. Al posto del cervello.
Ascoltiamo ecco, Stefano si ricorda, sì, lo possiamo dire anche se è un marchio, Brandy René Briand Extra.
Ah, che bravo, ecco.
grazie Stefano. Ci hai ricordato un pezzo della nostra memoria di spettatori e noi ascoltiamo una clip di un film con Yul Brynner.
I do not remember anything, except that you are my servant.
No, Your Majesty, that is not true. I am most certainly not your servant. Your Majesty, I beg of you, don't take revenge on this girl. This girl hurt your vanity, that is all. She didn't hurt your heart. You have no heart.
Questo era il trailer originale di Il Re ed Io, Hannah and the King. Volevo dire un paio di cose molto tecniche. Intanto lui, il suo vero nome era Yuli Borisovich Brynner, perché era russo, appunto.
Vladivostok.
Che ci crediate o meno, gli americani lo pronunciano Yul Brynner. Però se lo dicessimo così, a parte che era russo, quindi anche gli americani lo deformano, ma poi se noi parlassimo per mezz'ora di Yul Brynner, voi avreste il diritto di dire ma chi è?
Ma lo sai che i francesi dicono Charles Chaplin?
Charles Chaplin, sì.
Dicono, si rischia di non capire.
Ma dicono anche Maurice Poncy.
Lo dicono poco, ma Chaplin è un continuo. Cioè io,
sì. L'altra cosa che volevo ricordare, Yul Brynner è morto, non solo è nato lo stesso anno di Orson Welles, perché sono 100 anni 15. Anche dalla nascita, ma è morto lo stesso giorno. Una giornata che per me rimane indimenticabile, perché ero in redazione al giornale, all'unità dove lavoravo. La notizia della morte di Brynner arrivò verso primo pomeriggio, e noi lavorammo a lungo per avere tutti i pezzi che servivano, perché insomma facemmo una pagina intera, è una cosa abbastanza impegnativa. Verso le 7, chiusa questa pagina, ci rilassammo, no? La giornata era finita e arrivò la notizia che era morto Orson Welles. Sono quei giorni in cui muore per secondo uno ancora più grosso del primo e si può veramente impazzire. Certo. E quindi sono stati accomunati per entrambi, e è anche il 30° anniversario della morte, perché era l'85.
Ah, certo.
E quindi entrambi
quindi
avevano 70 anni.
Avrebbero. Senti, e invece un'altra cosa curiosa che bene ricordare è che c'è, cioè, il film di Kim Vidor, Salomone e la regina di Saba, in cui lui fu scritturato dopo la morte di Tyrone Power, che aveva già girato parecchie settimane del film, quindi dovettero ripetere le scene. E, insomma, ricordiamo pure che insomma Lollobrigida spesso, quando parla del film, parla di Yul Brynner, lo ricorda come uno dei partner più seducenti che lei abbia mai
avuto. Lo disse anche a Hollywood Party in una trasmissione da Venezia qualche anno fa.
L'ha detto tante volte, per cui insomma deve essere...
Abbracciandolo capì cosa vuol dire abbracciare un uomo.
Ecco, perfetto.
Oh, è un bel complimento.
Complimento, certo, ne ha avuti tanti, però le farei braccio. Sì, no, poi lui ha anche frequentato la commedia più, insomma, classica, per esempio Pacco a sorpresa di Donen, ancora una volta con sentimento, sempre di Donen, quindi era un attore versatile, no, che passava qualche volta anche in contraddizione col suo fisico di cui abbiamo parlato prima.
Lo ascoltiamo anche nei Magnifici Sette?
Io direi proprio che...
Riuscite in regia? Sì, a trovare, ecco, arriva.
Trovare, cercate.
I Magnifici Sette.
Credi che la meriti? E tu? Solo perché ho una buona mira? Non ci vedo niente di speciale.
Ehi, ma come si può parlare così? Quello che hai te l'ha procurato la pistola, non è vero? Non è vero, forse?
Sì, dopo un po'... Puoi chiamare baristi e biscazzieri col nome di battesimo. Puoi conoscere centinaia di stanze d'affitto. E i pasti consumati nelle bettole, migliaia. Ma casa? Nessuna. Moglie nessuna. Figli? Avvenire zero. Ho lasciato fuori qualcosa? Sì. Luoghi cui sei legato? Nessuno. Persone cui vuoi bene? Nessuna. Uomini che rispetti? Nessuno.
Insulti inghiottiti? Nessuno. Nemici? Nessuno.
Nessun nemico?
Vivo.
Allora, Maurizio, qual è il secondo indizio di questo film indizio, del Super Quiz?
Sì, dopo aver detto che questo è un film da salvare, aggiungiamo che in questo film c'è una festa.
Io non dirò che questa colonna sonora dei Magnifici Sette di Elmer Bernstein è la più bella della storia del cinema, perché sarebbe un'esagerazione.
Però, una delle...
Però è una colonna sonora che mi fa venire voglia di rivedere il film, di andare al cinema. Stasera mi rivedo i Magnifici Sette, guarda, che è un film fantastico, divertentissimo.
Il nostro ascoltatore Giovanni ci ricorda che nell'Urlo e il Furore Yul Brynner portava il toupé.
Sì. Allora, e un altro ascoltatore ricorda la campagna antifumo che girò quando stava per morire di cancro ai polmoni e che andò in onda solo dopo la sua morte.
Sì. Sì. E poi, allora, visto che parliamo di capelli, di toupé, ricordiamo che nel suo primo film, che è del 49, molto distaccato dal Re Dio, che è del 56, Il Porto di New York di Benedict, lui aveva i capelli, ma erano i suoi.
Erano i suoi.
Decise di...
Fare il look
alla Brynner,
alla calciatore brasiliano, alla Ronaldo.
E andò avanti così.
A proposito di look alla Yul Brynner, noi abbiamo Yul Brynner in studio. Abbiamo scherzo, però l'ha detto lui quando è entrato. Abbiamo con noi un ospite graditissimo, Andrea Stukovic, che è un produttore italiano ed è uno dei produttori di un film molto bello, uno dei film più belli di questo weekend, Bota Caffè, diretto da Iris Elezi e Thomas Logoreci, spero di dir bene i nomi. È un film italo-albanese. Andrea Stukovic non solo è il look alla Yul Brynner, ma ha prodotto insieme ad altri questo film che vi consigliamo, e ci fa piacere se ci racconta com'è andata questa impresa, questa coproduzione italo-albanese-kosovara, se ho letto bene i titoli di testa. Esatto. Andrea, buonasera.
Intanto buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori, grazie per l'invito, è sempre un privilegio e un onore essere presenti nel vostro spettacolo radiofonico fantastico, forse unico per il genere che tocca, essendo tutti noi amanti e umili operai del settore cinematografico. Botta Caffè, lo hai detto tu, è un piccolo ma prezioso film, uno dei pochi esempi di cinematografia contemporanea albanese che è riuscita a viaggiare al di fuori anche del paese di provenienza. È una coproduzione con l'Italia, faticosa, doveva esserci anche la Francia inizialmente, purtroppo non sempre le coproduzioni si concretizzano, si ipotizzano, si mettono in piedi, si lavora, si cerca di farle diventare un qualcosa di concreto, talvolta accade che uno dei coproduttori non possa farcela, in questo caso la Francia ha chiesto di uscire dall'accordo e
peggio per lei.
E io e il produttore albanese ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo trovato delle soluzioni
perché
alternative.
Perché per le coproduzioni europee tre partner facilitano certe cose.
Ma diciamo che dividersi il rischio sia economico che le fatiche per tre è sempre meglio che farlo solo in due parti. Il Kosovo è entrato in maniera inaspettata, importante all'interno della coproduzione, ci ha fatto piacere perché il Kosovo non è ancora riconosciuto da tutti gli stati membri e quindi era un po' complicato da un punto di vista produttivo, però abbiamo trovato una strada che fosse legislativamente efficace e artisticamente ha avuto un grande beneficio. Il film è uscito in 10 sale, co-distribuito con Il Luce, che ha deciso di darci una mano. Devo dire anche grazie alle bellissime critiche che sono uscite in questi giorni sui vari giornali, sulle varie testate nazionali, da parte dei critici e di chi lo ha visto. Il film ha cominciato ad essere apprezzato, era stato precedentemente apprezzato nei festival, a partire da Carlo Vivari, dove ha vinto il Fedeora, poi ha viaggiato in altri festival europei, l'ultimo è stato San Francisco negli Stati Uniti. I due autori sono uno di origine americana, Tommaso Logoreci, anzi di nazionalità americana e di origine albanese, e sua moglie Iris Elezzi. Questa è una cosa secondo me curiosa e divertente, sono una coppia nella vita e lo sono anche nella vita professionale, quindi non solo nell'aspetto personale. Tutti noi avevamo scommesso in realtà fulmini e scintille in virtù di questa
coppia, che avrebbero litigato,
esattamente, e credo che invece le difficoltà che hanno dovuto affrontare li hanno aiutati anche a superare, a rinforzare il loro rapporto di coppia.
Bene, siamo contenti.
Sembra un film molto compatto, non si direbbe che ci sono due autori, sono inquadrature molto, molto tranquille, serene.
Questo è vero, il film ha un rigore, una pulizia. E credo
raccontiamo
che
in due parole di che parla, Andrea.
La storia è, se vogliamo, molto semplice. Negli anni 80-90, durante la dittatura dell'Albania, sono stati costruiti dei villaggi che erano chiamati sector. In questi villaggi venivano mandate delle persone al confino, alcuni perché sgraditi al regime, altri perché dovevano necessariamente popolare delle aree dell'Albania che non erano popolate.
Scusa un secondo.
Prego.
Tu giustamente dici villaggi, diciamo che si tratta di villaggi costruiti con dei casermoni che sembra la periferia di Secondigliano a Napoli o di Gratosoglio a Milano.
Vero, chiamarlo villaggio è forse improprio, non c'è nessun
sembrano
tipo
dei pezzi di periferia orribile di una città messi nel nulla.
Sì, nel niente.
E effettivamente sono dei luoghi non luoghi, cementificati.
Visivamente molto affascinanti.
Visivamente fortissimi. L'aspetto più forte è che essendo eretti nel nulla e ancora ad oggi essendoci il nulla tutto intorno, la speranza esiste, perché in un luogo dove non vi è nulla non può che esserci qualcosa di buono
in futuro. Quello dove avete girato dove si trova?
È a 2 ore e mezza di macchina a sud di Tirana e in prossimità della costa.
E ci abita qualcuno?
Tutti gli abitanti del villaggio, tra virgolette, si vedono in parte nelle riprese del film, hanno partecipato chi all'interno del film e chi in un altro modo dandoci assistenza.
Mm-hmm. Andrea, ascolta.
Il caffè naturalmente invece
il caffè è stato ricostruito, è stata un'idea quella di creare un luogo di aggregazione, mm-hmm, che voleva raccontare all'interno di questo luogo la piccola storia di due ragazze che sognano una vita migliore e devono comunque fare i conti con il loro passato, che pur non essendo il loro passato diretto è quello dei loro genitori,
certo,
o dei loro nonni.
Certo.
Tra l'altro anche nel titolo forse un ricordo di Baghdad Café, quel vecchio film molto carino, forse c'è, Botta Caffè appunto. Ascoltiamone una scena.
L'ho detto milioni di volte, non cucinare, non lavare, di domenica e di lunedì. Te l'ho già spiegato.
Sì, no, sì, se no viene la fata e mi tormenta il sonno.
Guarda che viene, a me è comparsa. Era vestita di nero, bella come ogni fata. Ricordo che stavo lavando i panni con la cenere sul fiume. Non capivo perché si avvicinasse tanto. Mi ha mostrato le sue mani bruciate, poi le ha appoggiate sopra il petto. E ha detto, guarda che cosa mi avete fatto. Ho sentito male il cuore, ma nonostante questo sono rimasta muta. Ha detto, mi raccomando, non dovete mai lavare di domenica e di lunedì, altrimenti vi diventano le mani come quelle che ho io. Ho raccolto i panni che lavavo e sono scappata a casa mia. E non ho mai più lavato, né di domenica né di lunedì. Ma quelle sue mani, le vedo ancora qui davanti a me.
Questa è una delle scene iniziali di Bota Caffè. I rapporti anche cinematografici fra Italia e Albania, non parliamo dei rapporti televisivi, che in questo momento sono un tema scottante. I rapporti cinematografici sono antichi e importanti, ricordiamo il film di Gianni Amelio. Naturalmente l'America di Gianni Amelio raccontava un'Albania appena uscita dall'emergenza. Com'è adesso lavorare in Albania? Sappiamo che per molti aspetti è un paese assai più moderno di quanto noi italiani immaginiamo.
Sì, questo è vero. Diciamo che per questo film in particolare, avendo scelto una location così lontana da tutto ciò che è urbanizzato e trovandosi ancora ad oggi nelle condizioni rurali, se vogliamo, di quando fu edificato, non è stato semplicissimo. La troupe locale è stata di altissimo livello professionale, abbiamo dovuto integrarla con una parte, una sostanziosa di troupe italiana, anche per favorire l'aspetto coproduttivo. Ci sono anche stati degli elementi di troupe che sono venuti dalla Serbia e dalla Grecia, così lo stesso è valso per il cast. Un attore italiano, Luca Leonello, che mi piace ricordare perché è stato generoso nell'interpretazione, nel voler accettare il compito. La protagonista, Flonia Codeli, che abbiamo apprezzato anche nel film di Laura Bispuri, La Vergine Giurata, che credo sia una grandissima attrice, ne ha dato dimostrazione sia nel film della Bispuri che in questo, le auguriamo.
Brava, bella anche.
Bellissima, molto carina, sì.
Tutte e due le attrici sono brave e molto brave.
Molto, molto brave, anche se.
Ma il film è uscito già in Albania?
Il film è uscito in Albania da un anno, a dire la verità. Loro sono stati rapidissimi a farlo uscire, hanno anche un po' cavalcato il successo, le ottime critiche del Festival di Carlo Vivari, il premio che aveva conseguito. L'Italia, purtroppo, per i film d'autore ha un percorso che noi ben conosciamo, un po' più faticoso. Io ho dovuto attendere, però sono contento che comunque 10 copie in tutta l'Italia daranno, se non altro, dignità e giustizia a un film che se lo merita.
Certamente. Tu hai passato tutta la lavorazione in Albania?
No, a dire la verità no, io mi sono occupato della parte di preparazione, dei sopralluoghi, ho dato avvio alle riprese, ho affidato il film, come era giusto che fosse, al produttore albanese Sabina Kodra, che con la sua azienda lo ha confezionato, me lo ha rimandato in Italia e io ho terminato le lavorazioni con tutta la post-produzione, l'edizione e la sonorizzazione.
Ma a livello, io non voglio sapere cifre, per carità, non sarebbe il caso, ma come lo si può definire? A basso costo, a medio costo?
Beh, è un film a basso medio costo, è al di sotto, io lo posso dichiarare senza problemi, al di sotto del milione di euro, non di molto, al di sotto del milione di euro, quindi è un film che, per essere stato realizzato in regime di coproduzione da due piccoli paesi, uno piccolissimo come l'Albania, l'altro microscopico come il Kosovo, ha necessitato dell'aiuto di entrambi i governi, del fondo di Eurimage, di due fondi di sviluppo del Festival di Göteborg, soldi privati da parte dei produttori, un po' di tax credit, insomma ci sono state molte forze in campo che ci hanno sostenuto.
Una combinazione variegata ma molto istruttiva per chiunque pensi di fare un film europeo,
scendere un po' nei
di qualità,
perché,
sì,
perché il film è molto bello, questo l'abbiamo detto e capito, ma insomma ha una sua dignità figurativa, di fattura.
Sì, ha una bella confezione. Per essere un film a basso medio costo, credo sia stato ben confezionato.
Però forse non bisognerà più neanche chiamarli a basso medio costo, perché io questi film credo che ormai siano, insomma, i film che si possono fare.
Ogni sceneggiatura ha un suo costo, indipendentemente dall'importo. Certo. L'importante è che venga realizzato con quella serietà che merita il copione.
Benissimo.
Grazie Andrea Stukovic, grazie per il film prima di tutto, ripeto, Bota Caffè, cercate queste 10 copie, speriamo che possano aumentare se funzionano, e grazie per essere stato qua con noi. Un'altra musica per passare di nuovo, credo, un'altra clip, scusa, mi correggono
sì, certo.
Dalla regia, giustamente, un'altra clip di Bota Caffè.
Grazie per l'invito.
Oh, cos'è? questo casino?
Vivi ancora qui tu?
Dov'è Sadia?
Sadia vive con me da qualche tempo. Qui dobbiamo fare i lavori.
Come i lavori?
Sì.
Ah, e da quando?
È deciso da un pezzo. Tu dov'eri?
E Sadia non poteva avvertirmi almeno?
E perché avrebbe dovuto, scusa? Tu non fai parte della famiglia.
Ma che cosa dici? Era come una sorella per mia nonna.
È come ti ho detto. Non fai parte della famiglia.
Della mia famiglia mi resta solamente lei.
Ne hai approfittato già abbastanza.
Ah, e dove dovrei andare?
Vai dal tuo amante sposato, puttana.
Stronzo.
Entro questa domenica, raccogli i tuoi stracci e sparisci da qui per sempre.
Terzo gong, terzo indizio del super quiz, ma forse abbiamo di nuovo con noi Fisio Mullas, lo può dire lui.
Sì. Eccomi, allora, ricapitolo gli altri due. Il primo indizio, questo film è un film da salvare. Secondo indizio, detto magistralmente dal dottor Ponzi, in questo film c'è una festa. Il terzo indizio ed ultimo, in questo film un attore ha bisogno di lavorare. Volevo precisare che quell'attore non sono io, ma
ecco,
bisogno esiste, non è da dimenticare mai.
Questo è vero. Ripetiamo.
Allora, che l'Albania non sia un'altra meta impossibile per gli attori, quasi quasi io mi trasferisco.
Insomma, dai, Luca Lionello l'ha fatto un ruolo in un film albanese, l'ha appena sentito, quindi c'è spazio per tutti.
Transnavico un'altra volta, praticamente faccio un doppio salto.
Potrebbe essere una buona idea. Ribadiamo che questo film italiano da indovinare è nell'elenco dei 100 film scelti da voi ascoltatori di Hollywood Party.
Dei 100 colpi
per
di Hollywood Party.
Chi ha il libro è facilitato, ma chi indovina vincerà il libro e se ce l'ha già potrà regalarlo a un amico o a un nemico magari.
Magari è rimasto affascinato da una delle tante presentazioni oppure verrà affascinato dalla presentazione di domenica pomeriggio alle 18 a Bologna. Dottor Crespi, che dire? A proposito di domenica, c'è il cinema alla radio.
Mi dicono anche che è un film fatto da Dario Zonta, quindi sarà un film noiosissimo,
Ed è un film di un regista che io personalmente non amo, però io credo che il cinema è Eric Romer.
Ed è uno dei quattro
film delle quattro stagioni e il racconto d'estate,
Mulas, che i film di Romer alla radio vanno alla grande perché
stanno
sempre chiacchierando.
Sono molto parlati e infatti questo poi tra l'altro è un girotondo sentimentale tra un ragazzo e tre ragazze e quindi c'è una sorta di seduzione, complicità, è un girotondo di Schnitzler riportato in un posto della Bretagna dove questi tre e quattro adolescenti passano da un colloquio, una cattiveria, piccola cattiveria, una piccola bugia, insomma un film sicuramente
un cinema alla radio epocale.
Ma da come ne parla un film che gli piace invece, vedi,
dottor Ponzi, che dire, io sono un amante del bel cinema, sia di serie A che di serie B.
Ne ascoltiamo una clip di
racconto
d'estate.
Quando mi chiama per un suo film, dottor Ponzi?
Ci sarà modo. Ascoltiamo una clip di racconto d'estate, il cinema alla radio di domenica.
Allora realizzati almeno a metà se non puoi farlo pienamente. Può darsi che arriverai ai tre quarti dell'esistenza con un piccolo sforzo.
Ti adoro perché ti piace sfottermi sui punti su cui lo faccio anch'io.
Perché ci sono dei punti su cui non vuoi che ti si sfotta?
Un'infinità.
Quali, per esempio?
Non lo voglio dire. Nemmeno a te. Non lo dico nemmeno a me stesso, sono inconfessabile.
E Elena? Ti prende in giro sui tuoi punti deboli?
Sì, purtroppo.
Si rende conto che così ti ferisce?
No, per fortuna. Lo fa con totale candore. Non che non sia spiritosa, ma ha uno humor diverso dal tuo. Qualche volta per confonderle le idee faccio finta di offendermi per cose senza importanza.
E funziona?
Sì.
Sei un gran mascalzone, lo sai?
(Ride) Bene, questo era il racconto d'estate di Eric Rohmer. Mulas, resti con noi fino alla fine, nel caso
volentieri
qualcuno vinca.
Intanto sono sotto la scala di Abdul che sta, ecco, bene, che sta bene, dipingendo il soffitto.
E sì, intanto,
non ti preoccupare, sono qui, la tengo io la scala. Sta
intanto
tranquillo.
Ascolti anche lei in silenzio.
Sì, prego.
Il nostro nuovo ospite per gli ultimi minuti di trasmissione, un vecchio amico, Livio Jacob, direttore della Cineteca di Gemona. Buonasera, Livio.
Buonasera a voi.
Buonasera.
Con il quale vogliamo segnalare a tutti voi ascoltatori, friulani e non, una mostra che deve essere bellissima. La Grande Guerra nel cinema, Venzone come set di Hollywood e Cinecittà. La mostra si è aperta il 6 giugno e starà aperta fino al 23 agosto a Palazzo Orgnani Martina di Venzone in provincia di Udine. Perché in questa località della provincia di Udine, Livio, sono stati girati tre film piuttosto importanti. Dilli tu.
Sono Addio le armi di Charles Vidor, La grande guerra di Monicelli e La ragazza del generale di Pasquale Festa Campanile. E quindi questo è il motivo per cui abbiamo pensato, insomma, di avendo trovato anche dei materiali molto interessanti su questi film, locandine, fotografie e così via, Carlo Gabbese, che l'ha curata, ha pensato, insomma, di valorizzare questa piccola località, ma bellissima, se posso dire, che è Venzone, e che è stata interessata dal cinema in varie occasioni. Anche oggi, in questi giorni, si sta girando un film proprio sulla Grande Guerra.
Sempre sulla Prima Guerra Mondiale.
Ecco, quindi insomma è veramente un'occasione unica, sia per visitare la città che per visitare la mostra. Quindi per me è importante, certo, per un doppio motivo. Ecco.
Non c'è dubbio. Ricordiamo che Carlo Gabersche, che è il massimo geografo vivente del cinema, è l'uomo che sa dove sono stati girati tutti i film western di Hollywood. Ma in particolare nella Grande Guerra, Livio, Venzone, quali scene sono state girate? Te lo ricordi?
Allora, Venzone c'è sicuramente... scusami, no, rifammi la domanda. No?
Nella Grande Guerra mi domandavo se è il paese dove sta la Mangano, per esempio, quando loro vanno per qualche giorno.
Praticamente la mostra si svolge, è visionabile ed è visitabile negli stessi edifici dove si vede la Mangano, si vede Monicelli che gira, insomma, sì, Sordi e così via, insomma, sia nella piazza che in questo edificio, insomma. Però c'è questo fatto importante che va ricordato, che Venzone è stata distrutta dal terremoto del 6 maggio 1976 e completamente ricostruita negli anni successivi, per cui c'è anche questo fatto importante che in qualche modo, insomma, va ricordato a chi ha la possibilità di venire a vedere la mostra a Venzone e quindi anche la ricostruzione di Venzone dopo il terremoto. Quindi insomma, diciamo che ci sono vari motivi. Poi dopodiché nello stesso edificio dove c'è la nostra mostra, c'è anche una mostra dedicata al terremoto.
Beh,
e quindi
insomma, doppiamente interessante. La mostra è
a
ingresso libero, è aperta tutti i giorni salvo lunedì. Sul sito della Cineteca del Friuli trovate tutte le informazioni necessarie. Livio, grazie mille, un abbraccio. Mulas, abbiamo un vincitore del quiz, vorrei che ci parlasse lei.
Sì, pronto, buonasera.
Buonasera a tutti. Pino da Pescara.
E qual è il film, Pino?
Io la conoscevo bene.
Bravissimo.
Antonio Pietrangeli, bravissimo. Beh, Pino.
Il nostro libro l'aveva già comprato?
No.
Bene, allora
aspettavo questa occasione.
Ecco, lo riceverà.
Ma non copri no, deve comprarlo altrimenti non glielo
deve comprarne una seconda copia da regalare
e regalarla.
Entusiasta la prima.
Grazie Pino. Un ascoltatore aveva tentato di indovinare il quiz via SMS dicendo Hollywood Party, perché gli indizi portavano anche al film di Black Edwards che dà il titolo della nostra trasmissione.
È verissimo.
Bene. Allora, saluti da chi ha fatto questa puntata: Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Riccardo Moresi, Alessandro Boschi, Fabio Melis, Andrea Stukovic, Efisio Mulas, Claudio De Pasqualis, Livio Jacob, Maurizio Ponzi e Alberto Crespi, che vi salutano e che prima o poi torneranno. Il Tre Soldi è sempre Il Diavolo di Famiglia, regole, linguaggio e riti della vita di un club di motociclisti in Italia. Domenica il cinema alla radio... Un ragazzo, tre ragazze, racconto d'estate di Eric Rohmer. Arrivederci, state bene. Certo.